Libri, storie e idee.
Buongiorno da Yari Bernasconi e bentrovati tra le pagine e i libri di Alice. Oggi, forse più di altre volte, cercheremo di avvicinarci al mistero che lega la letteratura alla vita, la vita vissuta dai lettori che nei libri proiettano le loro esperienze, rendendo ancora più vasto l'orizzonte letterario, e naturalmente la vita degli scrittori che si insinua nelle loro pagine in mille modi, più o meno dichiarati e anche più o meno coscienti. Proprio questa sera, alle 18.30, del resto, alla Casa della Letteratura di Lugano, saranno ospiti due autori che avrebbero molto da dire sul tema. La luganese Virginia Helbling, che con Dove nascono le madri, Gabriele Capelli Editore, 2016, aveva scosso e segnato, come succede con i libri più potenti, un notevole numero di lettori. Accanto a lei un altro luganese, Alexandre Chmin, e il suo romanzo autobiografico La chiave nel latte, sempre pubblicato da Capelli e, lo ricordo, vincitore quest'anno di uno dei premi svizzeri di letteratura. La serata è organizzata per presentare, tra l'altro, il premio Studer-Gans, sempre attribuito a un'opera d'esordio ancora inedita, e volto, il premio, a scoprire e scovare nuove voci letterarie. Letteratura e vita, dicevamo, oggi ci porteranno a incontrare innanzitutto Silvia Ricci-Lempen, romana e romanda d'adozione, che ha proiettato la sua doppia appartenenza o identità culturale nel suo ultimo romanzo, uscito così in due volumi distinti, uno in francese e uno in italiano, che la scrittrice considera però come due opere originali a sé stanti e non, come succede in altri casi, frutto di un'autotraduzione. Ma la vita fa capolino anche nelle recenti pagine autobiografiche di Antoinette Richner, autrice originaria di Neuchâtel, e nei racconti di uno dei più importanti autori di bande dessinée di sempre, il fumettista belga François Skeuten, che abbiamo avuto la fortuna di incontrare ai Verdon-les-Bains, dove l'affascinante museo della fantascienza, dell'utopia e dei viaggi straordinari, la cosiddetta Maison d'ailleurs, ha dedicato una mostra alle Cités obscures, le città oscure, serie di fumetti di culto firmata appunto da Skeuten e Benoît Peters. Restando nell'ambito del fumetto, parleremo anche del nuovo romanzo grafico di Gipi, intitolato Momenti straordinari con applausi finti, pure in parte autobiografico e da molti già additato come un piccolo capolavoro. Chiuderemo con Luca Brunoni, autore di Silenzi, un romanzo ambientato all'inizio degli anni 50 ma che affronta un tema sempre attuale come quello dei diritti dei bambini. Questo è il sommario di oggi. Voi, se lo desiderate, potete continuare a seguirci e a scriverci. L'indirizzo di posta elettronica è rete2@rsi.ch. Oppure potete riascoltarci in podcast dal nostro sito internet e ancora nelle pillole di Alice, in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 12.35. Su Il Sipario si comincia.
Fascina il mistero delle vite che si dipanano lungo la scacchiera di giorni e strade, foto scolorite, memorie di vent'anni o di una sera, e mi coinvolge l'eterno gocciolare.
Ogni tanto la vita scompiglia le carte, i percorsi si moltiplicano, le lingue si accavallano, si intersecano e con loro naturalmente le culture. Al punto che può risultare persino complicato o impossibile indicare la propria lingua madre. Parleremo anche di questo con la nostra ospite, la scrittrice Silvia Ricci-Lempen. Buongiorno e bentrovata.
Buongiorno.
Silvia Ricci-Lempen è nata a Roma nel 1951, dove ha però sin da piccola frequentato la scuola francese e poi si è trasferita a 21 anni in Francia e dall'età di 24 anni vive nella Svizzera francese. Autrice in particolare di 8 romanzi, 6 in francese e 2 in italiano, segnalo qui l'esordio nel 1991 con Un homme tragique, pubblicato a Vevey dalle Editions de l'Air e tradotto in italiano nel 2010 da Alessandra Quattrocchi per le edizioni Jacobelli di Roma, con titolo Una famiglia perfetta. E sempre per le edizioni Jacobelli il romanzo in italiano Cara Clarissa del 2012, mentre sono freschi di stampa i due ultimi romanzi usciti quasi in contemporanea e che sembrano essere, almeno in apparenza, lo stesso libro. Les rêves d'Anna, da una parte, pubblicato dalle Editions d'Anba di Losanna, e I sogni di Anna, uscito per la casa editrice triestina Vita Activa. Silvia Riccilempen, iniziamo da questa coesistenza singolare. Due romanzi con lo stesso titolo, uno in francese e uno in italiano, quasi uguali, eppure da lei considerati come due libri originali. Nessuna autotraduzione, dunque. Perché tiene a questa distinzione?
Direi per sfruttare a fondo tutte le risorse di queste mie due lingue materne, che sono il francese e l'italiano, non so nemmeno in che ordine dirle. Io sono abitata da queste due lingue e anche dalle culture alle quali queste due lingue danno adito da sempre. E per una volta ho voluto scrivere un romanzo in ambedue le lingue, ma sotto forma di due versioni originali. Quindi non si tratta assolutamente di traduzione, si tratta di testi scritti separatamente l'uno dall'altro, anche se ovviamente la storia raccontata è più o meno la stessa, ma scritti, adesso posso spiegare brevemente in che modo sono andata avanti. In questo romanzo ci sono cinque protagoniste, cinque ragazze, fra le quali due sono italofone e tre sono francofone. E mi è venuta voglia di provare a scrivere le parti che riguardano le protagoniste italofone in italiano e le parti che riguardano le protagoniste francofone in francese. Da qui sono partita e poi naturalmente ho riscritto tutto nell'altra lingua, ma lasciandomi piena libertà per formare diversamente le frasi, non mettere i paragrafi nello stesso ordine, talvolta anche fare modifiche di struttura più importanti e soprattutto, quello che dicevo prima, lasciare spazio a ciò che lega profondamente la lingua e la cultura, metafore, scherzi, modi di dire, tutte cose che ovviamente i bravi traduttori sanno trasporre in un'altra lingua, ma che non hanno mai, per forza di cose, lo stesso sapore. E io invece ho voluto provare a dare il sapore del vissuto linguistico a queste due storie molto simili.
Del suo vissuto linguistico. Qual è lo statuto di entrambe le lingue per Silvia Riccilempen?
È molto difficile dirlo perché la mia lingua madre è l'italiano, che come gli ascoltatori e le ascoltatrici se ne staranno rendendo conto è un italiano di Roma. Però studiando in una scuola francese la lingua più di cultura, diciamo, è stata sempre per me il francese. L'italiano è sempre stato più una lingua affettiva. Infatti ho tardato un po' a decidermi a scrivere anche in italiano, ho cominciato a scrivere in francese perché spontaneamente per me l'espressione letteraria, quindi culturale, mi veniva in francese. Poi mi sono fatta coraggio e ho scritto un primo romanzo direttamente in italiano e questa esperienza è stata veramente meravigliosa perché ho avuto immediatamente accesso a tutta una parte di me, della mia identità culturale e letteraria che avevo un po' messo da parte. Quindi adesso con questa prova di due versioni originali dello stesso libro in due lingue diverse sono veramente arrivata all'ultima frontiera, diciamo, di questo bilinguismo insito in me da sempre e devo dire che sono molto contenta.
Veniamo al libro vero e proprio, allora, cioè ai contenuti. Si tratta di un romanzo, se di romanzo vogliamo parlare, e poi possiamo anche parlarne, direi coraggioso, forse anche ambizioso. Sono, lo diceva anche lei, cinque storie di cinque giovani donne, non parenti, ma legate fra loro da diverse casualità. Anche qui forse ci torneremo. Ed è un libro, I sogni di Anna, che procede a ritroso. Si comincia nel 2012 e si continua all'indietro fino all'incirca alla Prima Guerra Mondiale. Perché questa scelta, intanto, è come se si volesse disegnare una sorta di genealogia non genetica, appunto, ma di trasmissione come di esperienza, per certi versi, del sapere?
Allora, la scelta dell'andare a ritroso è stata dettata dalla sensazione che il passato sia come un imbuto, e cioè chi sta nella parte più stretta dell'imbuto contiene in sé le storie, tutte le storie di chi sta nella parte più larga. E quindi ho voluto dare questa sensazione dello scendere nell'imbuto fino ad arrivare alla protagonista dell'ultima parte del libro, che però cronologicamente sarebbe la prima, quella che si svolge durante la Prima Guerra Mondiale e che è Anna, che dà il suo titolo al libro. Ho voluto provare a scendere così attraverso le storie di tutte queste giovani donne fino ad arrivare a una storia che ho arbitrariamente fissato a una certa data, perché ovviamente non posso scendere fino alla preistoria, e cercando di far capire che la storia di Anna contiene tutte le altre, e questo andando nell'altro senso non sarei riuscita a farlo. Il legame è allo stesso tempo forte e un po' fatiscente, perché in ognuna di queste storie la protagonista principale è una ragazza giovane, a volte anche una bambina. Però durante il racconto incontra, per vie sempre diverse, una donna più grande, non una vecchia, una donna sui 45-50 anni, con la quale stringe un legame che è sempre diverso. Il legame non è mai lo stesso, e ci tengo molto, lei molto giustamente ha sottolineato che queste giovani donne non sono parenti fra loro, e qui c'è anche un po' una sfida all'idea classica, tradizionale e a me abbastanza antipatica, che il legame fra le donne debba essere principalmente biologico. Abbiamo subito noi donne troppo durante la storia questa forma di imprigionamento nella biologia, e quindi per me era importante che il legame fra queste donne fosse simbolico, come lo è sempre il legame fra gli uomini.
In realtà simbolicamente le storie non sono 5 ma 6, e sì, infatti non si comincia veramente con il 2012 ma con il 2031-2032, sì, capitolo intitolato Roxani, e i titoli dei capitoli portano sempre il nome della loro giovane protagonista, solo che in questo caso la pagina è vuota, o meglio forse da riempire. È la prima cosa del resto che si incontra aprendo il libro, uno spazio così in divenire. Da cosa nasce questa scelta e cosa vuole rappresentare?
L'idea è di dire che anche se, come dicevo prima, per forza di cose ho dovuto a un certo punto scegliere un punto in cui l'imbuto è più stretto, un punto dal quale si parte, l'idea è in realtà di dire che queste ragazze di cui io racconto la storia sono degli anelli di una catena che non finisce mai, che non è mai cominciata e che non finirà mai. E quindi, mettendo in scena all'inizio del libro questo personaggio di una ragazza chiamata Roxani, greca, di cui non si sa nulla, ho tentato di dare l'impressione che la storia in realtà non solo continua ma non è mai cominciata.
E io proporrei a questo punto, Silvia Ricci-Lempen, che lei ci leggesse un brano dai sogni di Anna.
In cucina c'era un disegno appuntato alla parete, come si appuntano i disegni dei bambini. Rappresentava un busto femminile che aveva tutto grande, i capelli abbondanti, la scollatura larga, le spalle possenti. Non era un'opera d'arte, questo si capiva, sia dal fatto che non era incorniciato, sia dalla carta scadente e sgualcita, sia dal disegno stesso, abbastanza grossolano. I contorni, neri ma un po' scoloriti, erano troppo spessi per essere precisi, e i colori stridevano, il rosso dei capelli, l'azzurro acceso degli occhi senza pupille. L'hai fatto tu? Sì, tanto tempo fa. Volevo provare a disegnare un sogno. Un sogno di Anna, non un sogno mio. Ma, come vedi, non sono bravo a disegnare. E poi non avevo nemmeno una matita. Solo un carboncino che mi ero fabbricato bruciando la punta di un rametto di castagno. Ma i colori, allora? Quelli li ho messi dopo, quando ho avuto i soldi per comprarmi le matite.
Grazie, grazie di cuore Silvia Ricci-Lempen. Sarei tentato di chiederle quale sia il suo rapporto personale con questo libro, ma la domanda posta così sembra poco pertinente. In realtà, se mi permetto di affrontare la questione, perché nella versione italiana è presente una postfazione molto personale, un testo autobiografico che la lega, lei Silvia Ricci-Lempen, esplicitamente al testo, e nella versione francese questa postfazione non c'è, ma addirittura si trovano nel libro gli intarsi autobiografici in corsivo che rappresentano sostanzialmente la postfazione nella versione italiana. Questo rende, credo, il legame ancora più forte, perché non si tratta più di un paratesto, una postfazione, ma della presenza nel testo letterario del suo testo autobiografico.
Esattamente, le storie che racconto non sono affatto autobiografiche. E poi bisogna ricordare che queste diverse storie si dipanano su un secolo e quindi si svolgono per lo più ad epoche in cui io non ero nata o ero molto piccola, quindi non c'è autobiografia in queste storie. Però quello che ho cercato di dire, e l'ho detto esplicitamente nella postfazione della versione italiana, mentre l'ho lasciato solo intendere nella versione francese, è che queste storie, così diverse dalle mie, sono in realtà una diffrazione di me stessa. Momenti, ricordi, lampi di coscienza, anche dettagli infimi della vita quotidiana, incontri che non sono durati, che non hanno determinato la mia vita, oppure invece sensazioni più forti, stati affettivi, dolori che sono stati importanti. Tutto ciò è come spostato, come reinterpretato nel racconto delle storie, di queste storie che non sono mie. E il mio intento era di far vedere, nell'uno o nell'altro dei due modi diversi che ho adottato secondo le due versioni, di far vedere che chi scrive un romanzo, in realtà, spesso, non sempre, ma spesso parla di se stesso o di se stessa, anche se ciò che racconta non ha nulla a che vedere con se stessa. Il legame è più profondo, il legame con l'identità personale della scrittrice o dello scrittore. Ho cercato di dire questo anche perché, e questo ci terrei ad aggiungerlo, la mia motivazione per scrivere questo libro, che più che motivazione è stata una necessità interiore, è di raccontare delle storie di ragazze, di giovani donne, di mostrare a diverse epoche storiche queste giovani donne, che a volte vengono colte bambine dal racconto, come si affacciano alla vita, che è la vita dell'epoca in cui nascono, che è la vita dei posti in cui nascono, che non sono mai gli stessi durante tutto il libro, con le carte che la vita ha messo loro in mano, che spesso non sono particolarmente buone, a volte lo sono, a volte no, ma soprattutto con questa consapevolezza di stare in un mondo in cui i ragazzi che nascono insieme a loro hanno in mano altre carte. E questo per me era molto importante e corrisponde naturalmente a tutta una profonda riflessione che ho fatto su me stessa.
Infatti il libro traccia anche, penso si possa dire, un quadro dell'evoluzione dei diritti della donna nella società, della situazione o del ruolo, per certi versi e per certi momenti storici, della donna nella società. Non posso non ricordare qui che lei nel corso della sua vita si è molto impegnata per i diritti delle donne e ha partecipato, direi in prima linea, ai grandi dibattiti femministi in Svizzera, soprattutto negli anni Ottanta. Sul suo sito internet personale c'è una pagina dedicata al femminismo e in francese vi si legge: «Je m'intéresse aujourd'hui tout particulièrement à l'imaginaire collectif, notamment culturel, en tant que dernier bastion du patriarcat». Mm-hmm. Può spiegarci di cosa si tratta?
Sì, abbiamo fatto enormi progressi dal punto di vista dei diritti in senso stretto. Ciò che invece rimane ancora inespugnabile è l'inconscio collettivo, da dove sgorga in particolare la letteratura. La letteratura parla di donne e di uomini, ma per esempio ha per lo più parlato delle donne come sono viste dagli uomini. Il punto di vista femminile è stato per molto 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 tempo completamente occultato e il modo di guardare alle donne da parte degli uomini o da parte delle donne stesse e il modo in cui le donne guardano agli uomini, perché naturalmente funziona in tutti e due i sensi, sono profondamente radicati nella cultura patriarcale, che è la cultura dell'umanità sin dai suoi albori. E quindi questo non si cambia in 20 anni e nemmeno in 50 e nemmeno in 100. E poi del resto, e qui c'è una grande domanda da porsi: fino a che punto lo vogliamo cambiare? C'è qualcosa che va salvaguardato in questa tradizione patriarcale o dobbiamo buttare tutto a mare? Qui si apre la grande questione molto attuale oggi della negazione o meno dell'esistenza stessa di una differenza sessuale. Io personalmente amo dire che a parte alcune differenze biologiche in fondo non molto importanti a mio parere, ciò che veramente distingue gli uomini dalle donne è che gli uomini appartengono alla categoria dominante e le donne appartengono alla categoria discriminata. Ma come si fa a andare avanti senza appunto rinunciare completamente a una distinzione fra l'essere maschio e l'essere femmina? Sono tutte domande aperte alle quali non ho risposta, ma sono domande che mi abitano nello scrivere un libro come questo, che chiaramente non è un libro femminista, non è un libro militante. Ci sono figure bellissime di donne e figure spregevoli di donne in questo libro, e lo stesso per gli uomini, ci sono anche delle belle figure maschili. Quindi non si tratta affatto di voler dimostrare qualche cosa, ma si tratta di scavare questa incognita ancora aperta.
E in questa prospettiva, ma ritornando ai libri e alla scrittura, in una vecchia intervista ho trovato questa sua dichiarazione, la cito: a me piacerebbe veicolare questo messaggio. L'individuo, anche se è più portato a concentrarsi sul suo vissuto, anche nei suoi problemi o aspetti più triviali, che non sulla grande storia, è determinato dalle ideologie del tempo, dalle grandi tematiche che sono al centro della filosofia mondiale da sempre, anche se non in maniera sempre cosciente. È d'accordo nel dire che la letteratura, almeno in questa prospettiva, si rivela essere un medium, direi, formidabile per raccontare la società e dunque aiutare, forse, a farla progredire?
Ma senz'altro, ed è ciò che ho tentato con la dovuta modestia di fare, mettendo in scena delle storie che sono profondamente ancorate al loro tempo. Non so, c'è una storia che si svolge negli anni 60 nella provincia francese, e si parla in questa storia della guerra di Algeria come di una cosa importante che determina il modo di essere e le vite dei personaggi. C'è un'altra storia che si svolge negli anni 30 a Ginevra, dove si parla dell'avanzata del fascismo, della crisi economica, eccetera, eccetera. La storia, l'ultima, che si svolge negli anni 1910, ovviamente è dominata dall'imminenza e poi dalla presenza della guerra, eccetera, eccetera. Non voglio fare la dimostrazione su tutte le parti, ma insomma, il mio tentativo è stato di mostrare che nel nostro vissuto, di tutte e di tutti, le due dimensioni personali e storiche sono amalgamate, non sono solo stratificate, sono proprio amalgamate nel nostro sentire e quindi determinano il nostro modo di essere al mondo, senza che sia possibile situarsi soltanto nella storia o soltanto nella vita privata.
Ci sono, Silvia Ricci-Lempen, autrici o autori o ancora libri che l'hanno aiutata nella scrittura dei sogni di Anna, che l'hanno insomma colpita dandole forse la giusta energia, per così dire? Parlavamo prima di trasmissione simbolica, anche questa è una trasmissione, quella che intercorre fra autori amati e letti.
Allora, ce ne sono moltissimi, anche alcuni libri di uomini, ma forse ne citerei soltanto due autrici che per me sono molto importanti. La prima è un'autrice svizzera, Alice Rivat, che ha fatto per la prima volta, credo, almeno in Svizzera, ma mi viene il dubbio che sia stata la prima volta pure in Francia, che ha fatto questa cosa meravigliosa di raccontare storie di donne dal punto di vista delle donne, inserendole nella storia. E appunto, quando parlo della Ginevra degli anni 30, anche Alice Rivat ha scritto storie di donne che si svolgono in quell'epoca lì, nelle quali non si può assolutamente scindere l'aspetto pubblico e l'aspetto privato. Dunque, Alice Rivat è veramente, non voglio dire il mio modello, perché io non ho tentato di modellarmi su nessuno, ma insomma per me è un faro letterario. E sul piano internazionale vorrei citare Antonia Byatt, che è una scrittrice inglese di cui ho letto molti libri, probabilmente non tutti, ma che mi ha particolarmente impressionato per la sua quadrilogia, di cui il primo volume si intitola La Vergine nel Giardino. Primo volume di questa quadrilogia, che ci racconta la storia di una ragazza che del resto posto si chiama Frederica, come la mia prima protagonista, ma è un puro caso, che attraversa la storia dell'Inghilterra e del mondo a partire dagli anni 50, nei quali lei è nata, anzi mi pare che sia nata addirittura alla fine degli anni 40, fino all'epoca contemporanea, attraversando il 68 per esempio. E la storia dell'Inghilterra e del mondo è raccontata attraverso questa giovane donna, che poi diventa meno giovane ovviamente, ma attraverso le sue vicende private, quindi c'è questo miscuglio delle due dimensioni che mi sta veramente a cuore.
Grazie di cuore, Silvia Ricci-Lempen.
Grazie a tutti per l'ascolto.
Io ricordo gli ultimi due romanzi di Silvia Ricci-Lempen, freschi di stampa, Les rêves d'Anna, in francese, pubblicato dalle Éditions d'Anba di Losanna, e I sogni di Anna, in italiano, uscito per la casa editrice triestina Vita Activa.
Noi che sappiamo dove siamo nati, ma non sapremo mai dove si muore.
Di Alice Riva, citata da Silvia Ricci-Lempen, segnaliamo almeno l'esordio con il romanzo Nuage dans la main, uscito nel 1940 e tradotto in italiano da Grazia Regoli con titolo Nuvole tra le mani, edizioni pagina 1, che proprio quest'anno hanno pubblicato un altro romanzo, La pace degli alveari, questa volta a cura di Sabrina Campolongo. Diverse le pubblicazioni dedicate ad Alice Riva, alla sua scrittura e alla sua opera, ci piace segnalare qui in francese Autour d'Alice Riva, curato da Françoise Fornereau e Doris Jakubek, un volume pubblicato dall'Università di Losanna nel 2002. Fra i vari autori figura anche la stessa Silvia Ricci-Lempen. Altra autrice citata nell'incontro è Antonia Susan Byatt, i cui libri in italiano sono tutti pubblicati da Einaudi. Noi ricordiamo La Vergine nel Giardino, uscito nel 2002 con la traduzione di Anna Nadotti e Giovanna Iorio Bates, e il celebre Possessione, uscito nel 1992 con la traduzione ancora di Anna Nadotti insieme a Fausto Galuzzi. Infine, visto che parliamo di Antonia Byatt, segnaliamo anche l'uscita per Neri Pozza di una nuova edizione de Il mulino sulla Floss, capolavoro di George Eliot, pseudonimo di Marianne Evans, una delle più importanti scrittrici vittoriane, di cui il 22 novembre si è festeggiato il bicentenario dalla nascita. La nuova traduzione è a cura di Alessandro Fabrizi e si basa sul testo curato da, appunto, Antonia Byatt per l'edizione Penguin del 1979. L'introduzione di questo nuovo volume è di Emanuele Trevi.
Di un palcoscenico misterioso e immenso.
If you're not from New Orleans, let me hear you scream. hope you're feeling better now. Like my homeboy who really bought my double day. When you're feeling down and out, and you feel there's no way out, you get dropped off in New Orleans. You get dropped off in New Orleans.
Well, all right. Kermit Ruffins e Irving Mayfield, Drop Me Off in New Orleans, tratto da A Beautiful World, progetto discografico del 2017 del trombettista, cantante e compositore Kermit Ruffins e del trombettista Irving Mayfield, entrambi statunitensi, in questo brano, va detto, accompagnati dal clarinettista e compositore di New Orleans, Michael White. Bentornati ad Alice, il programma che ogni sabato pomeriggio Rete 2 dedica a libri e letteratura e che da lunedì al venerdì viene riproposto in forma di pillole poco dopo le 12.35. Ancora uno sguardo al sommario di oggi. Fra poco con il collega Pierre Lepori parleremo dell'autrice romanda Antoinette Richner, poi ascolteremo la voce di uno dei più importanti autori di bande dessinée contemporanei, il fumettista belga François Skeuten, incontrato a Yverdon-les-Bains. Continueremo con l'ultimo romanzo grafico di Gipi, Momenti straordinari con applausi finti, che ci verrà presentato dal direttore della rivista fumettologica Matteo Stefanelli. E per chiudere avremo ospite Luca Brunoni, autore del romanzo Silenzi.
Alice. Alice.
È abbastanza raro che una scrittrice svizzera o uno scrittore svizzero si trovi sotto il fuoco incrociato dei riflettori a più riprese e in più forme, come sta invece succedendo ad Antoinette Richner, vincitrice nel 2016 del premio svizzero di letteratura per il romanzo Le Prix, pubblicato da Boucher Chastel a Parigi e nel frattempo tradotto anche in tedesco da Ila von Dach per l'editore Die Brot Suppe. Durante questi mesi d'inverno, infatti, la Richner è presente in veste di drammaturga nei maggiori teatri romandi con Pièce de guerre en Suisse. Ha poi ancora appena pubblicato un testo autobiografico presso le edizioni D'autre part e si appresta a pubblicare il romanzo distopico Après le monde, sempre per Boucher Chastel. Ebbene, per parlare di questa ricca, ricchissima attualità letteraria, ho il piacere di salutare il nostro collega Pierre Lepori. Buongiorno, Pierre.
Buongiorno, Iari.
Iniziamo con la pièce attualmente in scena e pubblicata a Parigi da uno dei maggiori editori di teatro, Les Solitaires en temps festif, anche perché ha debuttato la scorsa settimana al Théâtre Vie de Lausanne e si replica in altri teatri prestigiosi fino al 13 dicembre. Tu naturalmente eri, Pierre, presente alla prima.
Sì, anche perché seguo da vari anni il lavoro di Antoinette Richner, formatasi come tecnica teatrale che ha già firmato vari lavori in questo campo. L'occasione era ghiotta, tra l'altro, perché questo nuovo testo le è stato commissionato da Maya Bösch, una regista che ammiro particolarmente per i suoi lavori politicamente impegnati e, direi, drammaturgicamente ispidi. Ma prima di parlarvi della pièce, vi proporrei magari un breve estratto per immergervi nell'atmosfera.
Le jour où t'agressera. On agressera tes enfants, pense à tes enfants, les droits de l'homme, je vais te dire, c'est de la connerie. Penser que tout le monde a droit à la même chose, non. On a droit à ce qu'on a droit. Si on a bossé, si on a fait des efforts et qu'on s'est conduit comme quelqu'un de bien, si on a respecté les règles et qu'on est resté sur le droit chemin, alors là, ouais, là on a droit à quelque chose et sinon, une balle dans la tête.
Un estratto da Pièce de guerre en Suisse di Antoinette Richner, attualmente, come detto, sulle scene romande. Non si può in effetti non notare una forte componente politica.
Sì, tanto più che il titolo è un riferimento evidente alla trilogia delle War Plays del grande drammaturgo britannico Edward Bond. E come Bond, Richner prende il pubblico a contropelo sia per la costruzione non lineare della drammaturgia sia per la particolare violenza dell'approccio. Si parte da una discussione abbastanza inquietante sulla pena di morte e sui diritti umani, quella che avete appena sentito interpretato dalla bravissima Lola Jules, e per le oltre due ore di spettacolo si va su una serie di praticabili neri illuminati anche da scritte LED che riprendono le parole dei sette attori e ci si ritrova di fronte a una sorta di, come dire, di pugilato ideologico basato sui cliché sia razzisti sia al contrario buonisti che circolano naturalmente non solo in Svizzera. Si va dal padre che spiega al bambino in modo imbarazzato perché non si deve abbattere il nemico, ai panegirici anti-immigrazione, a una critica senza quartiere contro tutti coloro che vogliono fare qualcosa. C'è anche un'altra componente elemento un po' più dadaista, francamente non indispensabile, ma direi che è davvero una sorta di gioco al massacro contro tutto e contro tutti, anche i più buoni, che finisce su una citazione di Matthias Tschokke, altro scrittore svizzero, su quel passatempo da bambini, forse ricorderai, Iari, in cui bisognava unire i piccolissimi numeri per far apparire un disegno.
Certo.
Ecco, il disegno qui non appare, e lo dice la stessa autrice, dice appunto qui non c'è un disegno complessivo, e dunque di fatto questa berciante biblioteca degli orrori democratici e antidemocratici finisce per diventare anche abbastanza antipolitica, volutamente dissacratoria e direi iconoclasta proprio nel senso medievale del termine, e forse anche un tantino qualunquista. È una scelta autoriale forte, anche se personalmente alla fine mi sembra un po' disfattista.
E però, Pierre, questa vena dissacratoria di Antoinette Richner è presente anche nei suoi romanzi. Allora ricordo che Le Prix raccontava, non senza sarcasmo appunto, la storia di uno scrittore che partoriva i libri direttamente dal suo ombelico. Si diceva in apertura che sta per uscire anche il nuovo romanzo della scrittrice, Après le Monde, che si presenta come romanzo distopico sul mondo post-apocalittico. Tu hai già avuto la possibilità di leggerlo in anteprima, Pierre, immagino che sì, che anche questo non sia un libro da lasciare così le coscienze tranquille.
In effetti, più che di distopia si potrebbe parlare in questo caso di collassologia, cioè di questa corrente di pensiero che considera le conseguenze del collasso della nostra civiltà tardo-industriale. La Richner non è l'unica a esplorare questa pista, anzi solo qualche anno fa un altro giovane autore, come lei laureato dell'Istituto Svizzero di Letteratura di Bienne, Thomas Flau, si era inoltrato in questo filone, ma in questo caso il punto di riferimento forse inarrivabile è il celebre romanzo La strada dell'americano Cormac McCarthy, a cui già Antoinette Richner si era ispirata per un eccellente spettacolo teatrale nel 2014 che si chiamava Frost. Il nuovo romanzo è a tinte fosche, appunto assistiamo alle peregrinazioni dalla Romania alla Svizzera, dalla Francia alla Germania, su fino al Grande Nord, di due donne accompagnate da un marito e un bambino che naturalmente morrà atrocemente, che cercano di integrarsi in varie comunità di sopravvissuti un po' come Lost, spesso facendosi poi espellere e finirà malissimo. Si chiamano Barbara e Christelle, sono animate da un'ambigua ma potentissima ambizione, quella di raccontare, addirittura di cantare il crollo di questo mondo, anche in questo caso molto duramente criticato come un estremo singulto di una borghesia un po' radical chic e fintamente coscienziosa. Il romanzo quindi alterna questo loro on the road a capitoli in cui si parla del passato in toni epici. Direi peccato però che la differenza di tono tra questi due livelli del libro non sia abbastanza marcata, in fondo tutto il romanzo adotta uno stile abbastanza medio-basso con rare impennate liriche e mi sembra quindi più interessante che convincente dal punto di vista prettamente letterario.
Mi sembra però notevole, Pierre, la capacità di Antoinette Richner di muoversi tra diversi stili, addirittura tra le discipline, dal teatro politico appunto al romanzo distopico, fino ad arrivare al terzo testo appena pubblicato con titolo Peu importe où nous sommes, che è invece totalmente autobiografico.
In effetti, e nelle ultime pagine, l'autrice ringrazia una lunga lista di medici e di amici dopo aver raccontato in prima persona la leucemia che ha colpito il suo secondogenito, un bambino di 6 anni. Anche in questo caso sentiamo magari un breve estratto.
Sandra se ne va. Io resto tra i vostri due letti. Tuo fratello è intontito, chiuso sui suoi dolori e sullo stravolgimento di essere qui, sulla rivolta di dover subire cure che per lui sono più simili alla tortura. Il suo viso e le dita sono gonfi a causa dell'iperidratazione via flebo. Ha cambiato odore. Presto il cortisone cambierà anche la sua voce, che diventerà sovracuta. Devo imparare a vivere con questo nuovo bambino, vulnerabile e amorfo.
Un testo drammatico quest'ultimo di Antoinette Richner sulla malattia del suo secondogenito, oggi dichiarato in via di guarigione, un testo reso forse più forte dalla necessità così impellente di scrivere a proposito di un orrore in fondo vissuto in prima persona, Pierre.
Direi proprio di sì, era un'operazione rischiosissima perché in questi casi è difficile evitare il tono troppo lacrimevole o magari al contrario troppo distaccato, ma direi che qui Antoinette Richner firma un piccolo capolavoro nel suo genere. Avete sentito dal brano che il racconto è alla seconda persona del singolare, questo perché l'autrice si rivolge al suo terzo genito, nato proprio nei mesi in cui la famiglia attraversava questa prova terribile di questo cancro infantile. Grazie a questo espediente narrativo il tono è sempre giusto, direi anzi perfetto. scritto, il libro è al contempo delicato, pudico, dettagliato, direi fino allo spasimo, ma percorso da un'enorme e personalissima emozione. Io stesso, che come avrete capito ho espresso qualche reticenza nei confronti dell'ultimo romanzo di Antoinette Richner, qui sono semplicemente ammirato. È uno di quei testi baciati da una sorta di stato di grazia su cui è inutile in fondo aggiungere altre parole.
E allora anche noi, senza altre parole, ti ringraziamo, Pierre.
Grazie a voi, buona giornata.
Pierre Lepori, che ci ha appena parlato di Antoinette Richner e dei suoi ultimi libri, il testo autobiografico Peu importe où nous sommes, appena pubblicato dall'editore giurassiano D'autre part, e Après le monde, che abbiamo letto in anteprima e uscirà a inizio gennaio per l'editore Buchet-Chastel. Antoinette Richner è del resto attualmente in scena con lo spettacolo Pièce de guerre en Suisse.
Well, I got a woman way over town. That's good to me. Oh yeah. Say I got a woman way over town. Good to me. Oh yeah. She give me money when I'm in need. Yeah, she's a kind of friend indeed. I got a woman way over town. Just for me. Oh yeah. She says loving early in the morning. Just for me. Oh yeah. She says loving just for me. Yeah, she loves me so tenderly. I got a woman way over town. That's good to me. Never grumbles or fusses, always treats me right. Never running in the streets and leaving me alone. She knows a woman's place is right there now in her home. I got a woman way over town that's good to me. Oh, oh yeah. Say I got a woman way over town. She's all right. I don't know she's all right. She's all right, she's all right.
Beh, questo era Ray Charles, I Got a Woman, un grande classico registrato ad Atlanta 65 anni fa, tra l'altro, il 18 novembre del 1954, ma non c'è bisogno di ricordare che capolavori come questo non hanno tempo. E a proposito di classici e di opere senza tempo, noi ci trasferiamo nell'altrove, cioè la casa dell'altrove, la Maison d'ailleurs di Vernon-les-Bains, dove abbiamo avuto la fortuna di incontrare uno dei maestri della bande dessinée e in generale del fumetto.
Alice! Alice.
Siamo nella casa dell'altrove, la Maison d'ailleurs di Vernon-les-Bains, museo della fantascienza, dell'utopia e dei viaggi straordinari. Ed è difficile immaginare luogo più indicato per incontrare uno dei più importanti autori e disegnatori di bande dessinée della storia quantomeno europea del fumetto, François Skeuten, celebre soprattutto per aver creato e realizzato insieme all'autore Benoît Peters la serie fantastica Les Cités Obscures. François Skeuten, buongiorno innanzitutto.
Buongiorno.
Lei è nato nel 1956 a Bruxelles e basti dire che ha vinto il Grand Prix de la Ville d'Angoulême per l'insieme della sua opera nel 2002, forse il massimo riconoscimento immaginabile per un autore di fumetti. Tra il 2015 e il giugno di quest'anno ha disegnato un album di Blake Mortimer, Le Dernier Pharaon, su una storia di Thomas Gunzig e Jaco von Dormael, ma soprattutto nel maggio del 2019 ha annunciato che avrebbe abbandonato la bande dessinée, non senza polemica e anzi sottolineando certe disfunzioni del mercato del fumetto.
C'est un sujet très très vaste de celui de poser cette question. Qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui faire ce métier d'auteur de bande dessinée? Et qu'est-ce que c'est que de le faire après 40 ans ou presque 50 ans?
È una questione molto vasta quella legata a questa riflessione. Cosa significa oggi essere un autore di fumetti? E cosa significa per me farlo dopo 40 e anzi quasi 50 anni durante i quali sono andato avanti con passione, col sentimento che fosse la mia vita, che ogni album fosse il più importante del mondo? Bisogna guardarsi e dirsi, adesso è importante come lo era allora? Riesco ad avere la stessa passione? Ci sono le premesse perché questo libro possa avere il suo posto in questo enorme flusso di pubblicazioni di fumetti oggi, cioè più di 5.000 novità all'anno? Un po' di tempo fa ho avuto la sensazione che non dovessi fare il libro di troppo. Dovevo evitare di realizzare un libro meccanicamente. Non è mai successo e non vorrei tradire questo legame con il lettore. Mi sono potuto investire in tutti i libri che ho fatto, proteggendoli, lavorando intanto ad altre cose, per poterci mettere tutta la passione e la disponibilità che sono necessarie, senza sentire la pressione finanziaria e il costo della creazione, che è un costo importante se si passano svariati anni su un libro. È fondamentale che non ci si senta obbligati ad andare più velocemente. Ho lavorato in parallelo come scenografo, come illustratore, decoratore di cinema o di opera. E questo ha dato equilibrio rispetto al tempo trascorso nella creazione di fumetti. Ebbene, sento che questo tempo è sempre più difficile da conservare. Viviamo un'epoca in cui siamo obbligati ad andare più veloci e non voglio cedere.
Perché on est dans un monde où on doit aller plus vite e je ne veux pas céder là-dessus.
Certo, se François Skuyten deve farsi questo genere di problemi, si può immaginare che per i disegnatori o gli autori più giovani, magari esordienti, la situazione sia veramente drammatica. Mi chiedo se non ci sia un problema che riguarda la libertà a questo punto d'espressione. In fondo lo suggeriva con le sue parole, per poter fare un lavoro in massima indipendenza e libertà c'è bisogno, malgrado tutto, di tempo.
Allora, de toute façon, je pense que chaque époque balaye une autre.
In ogni caso, ogni epoca spazza via l'altra e quella che ho conosciuto ci ha offerto un allineamento di pianeti e la libertà di realizzare le nostre idee fino in fondo. Certo, lavorando tantissimo senza alzare la testa dal tavolo, ma riuscendo a vivere di quello che facevamo. Oggi è molto più difficile per un giovane autore, soprattutto se lavora con un tipo di disegno vicino al mio, cioè un disegno dove è necessario avere tempo. Bisogna lavorare i fondali, lo storyboard, ritornare incessantemente indietro, concentrarsi sulla composizione. Tutte dimensioni sotterranee che stanno dietro al prodotto che vediamo e che per me sono essenziali. E quando appunto si realizzano illustrazioni realistiche è naturalmente in questa dimensione che bisogna investire il tempo. Quindi sì, sono inquieto riguardo un certo tipo di fumetto che sarà sempre più difficile da realizzare. Ma ci sono anche dei giovani autori molto talentuosi che avanzano più speditamente e che trovano delle soluzioni. Per quanto mi riguarda, non ho voglia di adattarmi, anche perché voglio rimettermi ogni volta in discussione per rompere i potenziali automatismi, rinnovarmi, e ci vuole tempo. Oggi il sistema spinge la produzione, ma il libro dovrebbe rimanere qualcosa di eccezionale, un momento raro che si offre al pubblico e che è slegato da una dimensione industriale. Certo, questa è un'equazione che attraversa tutta la storia dell'arte da sempre, è vecchia come il mondo. Ci rifletto oggi perché credo che il contesto sia cambiato ed è importante chiedersi perché lo faccio, cosa offro alla gente, cosa posso ancora offrire e soprattutto ho ancora qualcosa di raro da offrire.
Qu'est-ce qu'on leur apporte réellement? Qu'est-ce qu'on peut encore leur apporter? Et est-ce qu'on a quelque chose encore de rare à leur donner?
E certe volte l'espressione artistica o l'arte trova nelle sue difficoltà una forza maggiore.
Oui, c'est vrai. Alors, une toute petite dernière chose pour finir.
Sì, è vero. E allora ancora una piccola cosa per concludere. Certe volte è interessante poter dire mi fermo, perché quando si chiude una porta se ne possono aprire altre. Non smetterò di disegnare, non smetterò di raccontare delle storie, ma forse è giusto dirsi chiudo questa porta. Ogni tanto, per la propria vita, è importante non cercare continuamente di tenere tutte le porte aperte. Crea delle correnti d'aria.
François Skuyten, veniamo quasi naturalmente alle Cité Obscure, da lei disegnate e scritte, come detto, da Benoît Peters. È una serie considerata di culto nella storia della BD, uscita per Casterman, che del resto sta ripubblicando la versione integrale. Fino ad oggi 11 album ufficiali, il primo pubblicato nel 1983, Les Murailles de Samaïs, e qualcosa come 14 volumi hors série, fuori serie. Raccontano le Cité Obscure di un universo parallelo che molto assomiglia al nostro e anzi gli starebbe, diciamo, accanto. E negli anni, beh sì, la serie è diventata una fucina di sperimentazione artistica, dai racconti narrativamente più classici ad altre forme appunto più fantasiose che mischiano i linguaggi o le forme d'espressione. Quali sono secondo lei le ragioni che hanno reso le Cité Obscure una serie di così gran successo e cosa ha reso in fondo speciale a suo parere questa serie, per certi versi impegnativa e che pure ha coinvolto il pubblico in modo straordinario?
Quand je repense à la création des Cités Obscures, je suis très étonné de voir à quel point on avait l'arrogance de rejeter toute une série de choses qui étaient normalement les garants.
Quando ripenso alla creazione delle Cité Obscures, sono molto sorpreso di vedere fino a che punto avevamo l'arroganza di rigettare tutta una serie di aspetti che erano allora i garanti del successo di quello che si faceva nella bande dessinée. Avere un eroe, avere una serie con un contesto ben definito. Noi abbiamo fatto tutto quello che potevamo per rompere con questi aspetti, con un'ostinazione che oggi mi chiedo cosa ci passasse per la testa per rifiutare quelle che erano le peculiarità della bande dessinée. Abbiamo realizzato libri a colori, altre volte in bianco e nero, talvolta ancora in grandi formati, o con inserti fotografici, illustrazioni senza fumetti, o viceversa. Certe volte non si trattava nemmeno di un libro, ma per dire di una stazione della metropolitana, un film. Chissà cosa ci ha ossessionati tanto ad arrivare a questo punto. Mi domando ancora perché, ma è qualcosa che abbiamo fortemente voluto, Benoît Peters e io. Certo, ci sono diversi elementi. Senza dubbio vedevamo degli autori come Hergé o Franquin sempre più stanchi, stanchi della notorietà dei loro personaggi e della prigione dentro cui si erano trovati. Dovevano fare Tintin, Spirou e Fantasio e Gaston a un ritmo sfrenato.
C'est mon chien. C'est un personnage de bande dessinée, donc il a le droit de s'exprimer. Il est dans le dernier Blake et Mortimer, donc
il mio cane è un personaggio di bande dessinée, quindi ha il diritto di esprimersi. E nell'ultimo Blake et Mortimer, e dunque a un certo punto bisogna che anche la sua voce sia presente. Comunque sì, è vero che abbiamo messo un'energia abbastanza folle per tentare di prendere dei percorsi trasversali e fare sì che ogni libro fosse fuori dall'ordinario. E dopo 40 anni mi dico, che storia curiosa. Cosa ci ha spinti, per esempio, a non riprendere mai dei personaggi fra un libro e l'altro, a parte qualche piccola eccezione? Forse volevamo davvero che ogni libro fosse unico e volevamo metterci in discussione perché diffidavamo di noi stessi. Ed è stato straordinario accorgersi che il pubblico, malgrado tutto, ci seguiva. È qualcosa di miracoloso. Ed è pure qualcosa che mi ossessiona, perché mi dico sempre, come posso essere all'altezza di un pubblico così incredibile?
D'un public aussi incroyable.
E François Skeuten, non le voglio chiedere per concludere di fissare delle genealogie, diciamo, artistiche, ma mi piacerebbe domandarle di citare almeno un paio di giovani fumettisti o delle opere apparse negli ultimi anni che l'hanno colpita.
Ce ne sono tantissimi, ci sono talenti formidabili oggi. Siccome è interessante parlare degli artisti che abitano nella regione, vi citerò Frédéric Peters, con cui bisognerà che lavori un giorno. Così farò uno scherzo ai miei lettori. Potremmo fare un album Skeuten Peters, ma con un altro Peters, appunto. In ogni caso mi piace molto l'universo di Frédéric Peters. Ultimamente ha pubblicato un libro senza testo, solo immagini di una potenza di colori, giubilante nel suo disegno. Ma in generale in Svizzera ci sono nuove generazioni di fumettisti molto interessanti e con il desiderio di esplorare ancora il medium del fumetto. Vale lo stesso in Francia, in Belgio, artisti che ho sempre ammirato come Blatch, De Crécy, che hanno un talento da buttarsi per terra, per il disegno e direi per l'audacia. Poi ci sono ancora autori miei coetanei che seguo da sempre, come Marc-Antoine Mathieu, o i maestri che pure continuo a seguire, come Tardy. Sono poi loro che ci hanno trasmesso la voglia di fare dei fumetti e che ancora ci sorprendono. È un mondo che resta straordinariamente vivo. Schiacciato da problemi di sovrapproduzione, cioè troppi editori, troppi autori e troppi libri, e sarebbe bene ce ne fossero di meno per fare meglio, ma al tempo stesso è un momento così e da qui emergeranno senz'altro nuove personalità. Il fumetto è una forma espressiva che ha sempre continuato e continua a esplorare. Per me si tratta di un linguaggio, una scrittura. E più ci si interroga su cosa sia questo linguaggio, se posso ascoltare la voce di un autore che ha comprensione di questi aspetti intimi della scrittura, più sono felice e più mi rendo conto che il fumetto è un medium con ancora un bel futuro davanti a sé.
Je suis heureux et plus je sens que c'est un médium qui a encore un bel avenir devant soi.
Grazie, grazie di cuore, François Skuyten.
Merci à vous.
Io ricordo che François Skuyten ha illustrato, disegnato Le Dernier Pharaon della serie Blake et Mortimer, uscito nel giugno di quest'anno, e alle Cité Obscure di Skuyten e Peters, la Maison d'ailleurs di Yverdon-les-Bains dedica una mostra fino al 25 ottobre 2020.
Kimunkidi. Kimunkidi.
Réflexion.
Kimunkidi. Oh
Kimunkidi ça.
Kimunkidi.
Oh là ça sorti.
Kimunkidi.
Depuis où tout petit?
Kimunkidi.
Yo dis mi c'est comme ça.
Kimunkidi.
Et faut pas au chercher comprendre.
Kimunkidi.
Sinon,
Kimunkidi.
Yo qu'a crié ça. Rébellion.
Kimunkidi.
Rébellion, c'est résilience.
Kimunkidi.
Et yo peine ça.
Kimunkidi.
Yo dis où mi qu'on ça pour parler. Mais qu'on ça pour marcher. Et toujours, tête à obéir. Et pas parler trop fort, s'il vous plaît. C'est marré ou qu'à marrer moins. Et puis toute théorie, aoula. Et puis qui t'en vérité, aoula, c'est vérité. Alors faut expliquer moi. Fin vous moi. Cisez. Parlez. Pour vous dire moins, oula, ça sorti.
E un sorriso lo facciamo anche noi. Rencontre, incontro, è il titolo dell'album del 2017 da cui è tratto il brano appena ascoltato, intitolato Kimunkidi, della cantante originaria della Guadalupe ma parigina di nascita Céline Languedoc. Sono quasi le 15:30, Alice tornerà dopo la pagina informativa.
Alice. Libri, storie e idee.
Ben ritrovati ad Alice da Yari Bernasconi. L'abbiamo annunciato nel sommario dopo aver sentito la voce del belga François Skuyten. Restiamo alla nona arte, al fumetto, con l'ultima pubblicazione di Gipi.
Alice. Alice.
È uscito in ottobre, è un romanzo grafico ed è già da considerarsi un bestseller. Si intitola Momenti straordinari con applausi finti, pubblicato da Coconino Press, e non a caso il nome del suo autore è fra i più importanti fumettisti italiani contemporanei, il pisano Gianalfonso Pacinotti in arte Gipi, classe 1963. Per parlarne abbiamo in collegamento Matteo Stefanelli, studioso di media e comunicazione e specialista in particolare di fumetti, oltre che direttore dell'importante rivista italiana in linea Fumettologica. Buongiorno e bentrovato.
Buongiorno a tutti.
Matteo Stefanelli, l'impressione è che, beh sì, ogni libro pubblicato da Gipi sia un piccolo evento e Momenti straordinari con applausi finti non sembra fare eccezione, c'è chi ha già parlato di capolavoro, per dire. E prima di entrare magari allora nel merito di questo volume, vorrei ripercorrere a grandi linee il percorso di Gipi e i motivi che ne hanno fatto e ne fanno, naturalmente uno dei più importanti autori italiani di fumetti, con un notevole successo, va detto, anche editoriale in Italia e all'estero.
La carriera di Gipi è una carriera che ormai si misura in decenni, iniziata nel mondo delle testate di satira, politica, come illustratore, poi passato ad alcune riviste di fumetto, però in realtà è con l'inizio degli anni 2000 e l'inizio della casa editrice proprio Coconino Press che ha avuto una svolta come autore di graphic novel che lo ha poi portato a diventare il protagonista del fumetto italiano ed europeo che è oggi. Diciamo che ci sono un paio di episodi che hanno segnato il suo percorso, rendendolo una figura di riferimento. Una quindicina scarsa di anni fa, 2006-2007, ha vinto il premio come migliore opera a fumetti al Festival di Angoulême, che è una sorta di Festival di Cannes del fumetto. Tenete presente che prima di lui gli italiani ad avere vinto questo riconoscimento erano stati solo quattro, Ugo Pratt, Vittorio Giardino, Attilio Micheluzzi e Milo Manara. Quindi fu un evento davvero molto, molto importante e non scontato. Poi, 5 anni fa, Gipi si è ritrovato in Italia nella preselezione dei candidati al premio Strega, a un premio quindi letterario più importante d'Italia, un fumettista precandidato, cosa che ha generato molte polemiche anche, perché la legittimità di un fumetto all'interno di un premio letterario è indubbiamente discutibile, ma ne ha fatto un caso davvero raro al mondo. Insomma, ha fatto capire a tutti quanto il suo lavoro travalicasse i confini ristretti di un'idea di fumetto come nicchia.
Sorte che poi toccò qualche anno fa anche a Zero Calcare. Matteo Stefanelli, anche lo stile di Gipi merita due parole. Se i colori che si accompagnano agli acquarelli o viceversa sono, va detto, meravigliosi e mostrano davvero un talento impressionante, il disegno può essere considerato impegnativo, comunque non accomodante o edulcorato, come se ci fosse una presa di posizione netta. E mi viene in mente il volume intitolato appunto un po' significativamente La mia vita disegnata male, uscito nel 2008 sempre da Cocconino Press.
Vero, ha ragione, in quel titolo c'è davvero molto, La mia vita disegnata male, perché Gipi è come se avesse in realtà due registri di disegno, uno seducente, sognante, realizzati con la tecnica dell'acquerello. Lui in particolare è tra i più abili e dotati disegnatori di panorami, di cieli, panorami urbani, di periferia, però disegnati con acquerelli colorati, accesi e sognanti. È effettivamente un disegnatore che ha uno stile seducente, però è contemporaneamente un disegnatore che ha elaborato uno stile che lui chiama appunto disegnare male, o disegno brutto come lo chiamano altri, un po' ironicamente, che invece è un disegno in bianco e nero, fatto di piccoli tratteggi al pennino, che costruiscono delle forme molto lontane dal disegno dei cartoni animati classici, fatto di contorni definiti, puliti. No, il disegno in bianco e nero di Gipi è un disegno molto nervoso, le figure sono abbozzate da tanti trattini e l'effetto è quello di vedere delle vignette, delle pagine che hanno dei segni quasi aggressivi, quasi violenti e quasi schizzati in velocità. In realtà è una tecnica molto raffinata che ha spinto anche in una chiave più elegante nel precedente libro La terra dei figli, che corrisponde a quello che è un po' l'approccio di Gipi: raccontare mescolandole insieme emozioni, stati d'animo che di solito l'acquerello aiuta a rappresentare meglio, e invece una quotidianità prosaica fatta di piccoli episodi di vita quotidiana che invece lui tende a rappresentare in un bianco e nero molto crudo, molto schizzato, con insomma tutta la frammentarietà che compone la vita di noi tutti, peraltro, la traduce in questo segno frammentario.
Devo dire che da grande appassionato di Roald Dahl a me vengono in mente le illustrazioni fantastiche di Quentin Blake, un poco, sentendolo anche parlare e pensando in parte anche a Gipi. Veniamo forse al nuovo romanzo grafico allora, appunto di Gipi, Momenti straordinari con applausi finti, che la sua rivista Matteo Stefanelli Fumettologica ha quasi automaticamente inserito nei 5 migliori fumetti pubblicati a ottobre 2019. Vi ritroviamo un personaggio che sembra di avere già incontrato in passato in un altro libro di Gipi, e vi ritroviamo una tecnica mista fra acquarelli e queste parti in bianco e nero.
Sì, allora, è un libro che mescola e unisce insieme le due tecniche, questo è uno dei primi dati importanti. Ci sono delle pagine a colori, in acquerello, ci sono delle pagine in bianco e nero e ci sono, cosa invece piuttosto rara, devo dire, nel mondo del fumetto internazionale, delle pagine che contengono sia delle porzioni, delle vignette disegnate in uno stile e delle porzioni disegnate nell'altro. In realtà il fatto che Fumettologica insomma l'abbia considerato uno dei libri da non perdere del mese scorso, dei 5 fumetti più significativi, non è scontato. In parte lo è perché certo Gipi ormai ha conquistato una importanza, un'influenza per la quale ogni suo lavoro è molto atteso. Però tutti i grandi autori a un certo punto, e qua stiamo parlando di un autore che ha superato i 55 anni, possono avere dei momenti anche di debolezza creativa, insomma possono creare delle opere meno riuscite. Devo dire che invece sorprendentemente Gipi riesce a tenere un livello dei propri fumetti sempre incredibilmente alto, e questo libro che arriva dopo il precedente La terra dei figli, che invece era un libro di fiction, questo ritorna a essere un libro in qualche misura autobiografico. Il protagonista è Silvano Landi, un 56enne, un comico, un cabarettista di successo che gira per i locali a fare stand-up comedy e che però seguiamo in un momento particolare della sua vita in cui sua madre sta morendo, ricoverata gli ultimi giorni di vita in clinica. È quello che in realtà è successo davvero nella vita a Gipi, nell'ultimo anno. E Gipi lo ha messo in scena riprendendo un personaggio Silvano Landi, che già era stato in qualche modo utilizzato nel lavoro precedente, che era Una storia, dove però era uno scrittore di successo in crisi psicologica, psichiatrica addirittura, perché non aveva saputo gestire il successo. E oggi lo ritroviamo diverso, è un comico, forse è lo stesso personaggio che ha cambiato mestiere, forse è un altro con lo stesso nome, questo non è dato saperlo. Ed è un personaggio che affronta un momento chiave della propria vita dovendosi confrontare con il più futile, la più futile delle esperienze, quella di essere un comico, un uomo di spettacolo che per lavoro deve fare ridere le persone, però deve far ridere le persone mentre lui è tutt'altro che allegro. Nel libro si racconta come questo personaggio riesce a fare tesoro, a trasformare la sua sofferenza personale e a farla diventare un oggetto di risata delle sue performance di stand-up comedy, generando un effetto molto straniante in noi lettori che lo leggiamo.
Mi sembra evidente che ci sia un universo che si può, penso, definire coeso in Gipi. Lo dicevamo, sì, ogni pubblicazione è un piccolo evento e anche qui, l'ho detto, c'è chi ha già parlato di capolavoro. Ma a questo proposito le chiederei, Matteo Stefanelli, cosa rappresenta allora questo ultimo romanzo grafico nell'opera di Gipi? Come si inserisce, insomma, nella sua bibliografia che definirei sorvegliata, cioè costituita da un numero relativamente ridotto di pubblicazioni, in tutto 8 se stiamo alle opere principali?
Non è un autore prolificissimo, però è uno di quegli autori, romanzieri, fumettisti, che siano in cui ogni, spesso insomma, non ogni opera, ma quasi ogni opera ritornano una serie di temi. Qua ritornano davvero tantissimi. C'è la relazione con i genitori, c'è il rapporto con la Prima Guerra Mondiale o con la guerra. Poi c'è anche un altro piano narrativo fantastico, perché una delle caratteristiche più originali di Gipi è che mescola al realismo e agli aspetti più strettamente autobiografici degli elementi invece di fantasia, e qua la fantasia è una sequenza ambientata su un misterioso pianeta che è oggetto di un'esplorazione da parte di un gruppo di cosmonauti che attraversano questo pianeta alla ricerca di un qualcosa che non sappiamo e incontrano del nero, delle nuvole nere, del nero, dei segni neri. È un piano narrativo fantastico, del tutto allegorico, che Gipi utilizza per mettere a tema un'altra delle questioni che ritornano, che è la paternità, in particolare la paternità mancata, cioè il fatto di, per ragioni mediche, non poter avere figli. Non poter avere figli è un'ossessione di Silvano Landi, che si deve confrontare con questo problema e lo affronta apparentemente con razionalità, accettando questo fatto, ma ci si confronta anche sul piano psichico e immaginifico, immaginando dei cosmonauti come se fossero dei pezzi del proprio codice genetico che vanno in cerca di uno sbocco fuori da questo pianeta e però non lo trovano, non trovano uno sbocco i cosmonauti come il protagonista non trova sbocco al proprio codice genetico.
Parliamo del rapporto fra letteratura e vita, il fumetto ovviamente non fa eccezione. Io la ringrazio, Matteo Stefanelli, per essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie a voi.
Matteo Stefanelli, lo ricordo, direttore di Fumettologica, fondamentale direi rivista in linea dedicata alla cultura dei fumetti. Con lui abbiamo parlato dell'ultimo romanzo grafico di Gipi, Momenti straordinari con applausi finti, pubblicato da Coconino Press poche settimane fa. Celia Cruz, la regina della salsa, scomparsa nell'agosto del 2002 qui con l'orchestra che la rese famosa negli anni 50, sonora matansera, il brano era Melao de Caña. Noi restiamo nello stesso decennio con Luca Brunoni.
Alice. Alice.
Anni 50, un piccolo villaggio di montagna, una fattoria e una bambina tredicenne, Ida, che rimasta orfana di madre, viene affidata a una famiglia di contadini. A raccontarne la storia, in un romanzo dal titolo significativo Silenzi, è Luca Brunoni, a cui do il benvenuto.
Ciao a tutti, grazie mille.
Luca Brunoni è nato a Lugano nel 1982, ha studiato diritto e letteratura, vive e lavora a Neuchâtel e da Gabriele Capelli Editore ha appunto appena pubblicato il suo secondo romanzo, Silenzi, che segue il primo, con titolo Il cielo di domani, pubblicato nel 2016 da Fontana Edizioni. Guardiamo alla genesi di questo romanzo ambientato nei primi anni 50 in un contesto, come detto, contadino e con il grande tema non solo, direi, dell'affido dei bambini, ma appunto direi dei diritti dell'infanzia. Che cosa l'ha spinta innanzitutto a interessarsi a questi temi? E poi qual è stato il motore, potrei dire, che ha dato il là alla scrittura?
Tutto parte da questo villaggio che io ho cominciato a immaginare, a comporre, a popolare di personaggi. Ho iniziato a delineare degli intrighi, quasi come gioco nella mia testa, finché ho sentito di avere in mano una plastilina di materia per farne una storia, però dovevo capire in che modo raccontarla. Finché questo personaggio di questa ragazzina, che esisteva già nei miei personaggi, ma era un personaggio, non era il personaggio, ho detto: e se fosse lei che invece di essere già al villaggio deve trasferirsi al villaggio e così facendo ci accompagna chi legge in questo nuovo piccolo mondo pieno di segreti e di misteri.
Quindi, se capisco bene, il tema dell'affido e insomma del diritto dei bambini e poi gli anni 50 sono venuti dopo.
Sono venuti dopo, diciamo che il villaggio per necessità delle vicende che avevo in mente doveva situarsi nel passato, per forza. Il tema degli affidi è entrato un po' in punta di piedi nel libro tramite il personaggio di Ida e dal momento però che c'è entrato a quel punto è seguito un lavoro di ricerca e di approfondimento che mi ha permesso di integrare bene alla trama questa tematica molto importante.
Il libro si divide in due parti, una prima intitolata La fattoria, dove è l'io di Ida a parlare, una seconda Il villaggio, dove la prospettiva si apre. Perché questa suddivisione e perché la scelta, forse anche un po' coraggiosa, della prima persona singolare per Ida?
Un libro per me è composto da tre elementi. Cioè abbiamo la storia, prima di tutto, lo stato d'animo anche di chi scrive, che comunque è influenzato dalla vita in generale, e poi la struttura. Io, come dicevo, di questa plastilina di materia non sapevo bene come manipolarla per creare la mia storia. E dal momento in cui ho deciso di tagliarla in due e di fare questa struttura doppia, è stato lì che è nata l'energia che poi mi ha spinto ad avere un prodotto finito. E in questa prima parte, appunto, è narrata da Ida e il punto di vista in prima persona mi sembrava il più utile per creare subito anche un legame col lettore. Svolgere questa funzione di accompagnare il lettore quasi per mano in un nuovo mondo, un io narrante, che comunque è un io narrante che non descrive tutto, che non dice ogni singolo pensiero, mi sembrava la strategia migliore.
Il titolo Silenzi, dicevo prima, significativo, ha qualcosa da suggerire?
Sì, secondo me, soprattutto in un microcosmo come può essere un villaggio, il tema del non detto è sempre presente in qualsiasi piccola realtà anche oggi. Quello che è interessante è quello che si nasconde tra il non detto. Ed era interessante giocare su questo tema sia col personaggio di Ida e i nuovi genitori e la sua vita di prima, che comunque ha anche un ruolo importante nel libro, perché questa bambina ha un segreto che porta con sé e questo segreto verrà fuori pagina dopo pagina. E poi lavorare anche nel villaggio, che comunque è un tessuto sociale abbastanza ricco, dove il detto, appunto, il detto e il non detto hanno una funzione molto importante per mantenere gli equilibri di una vita comune. E quando magari questi equilibri si spezzano, si creano delle situazioni molto, molto interessanti per un romanzo.
Mi sembra importante anche la cornice del libro, con un prologo e un epilogo in corsivo, brevi e anche qui significativi di un certo modo di considerare la realtà. Penso soprattutto all'epilogo, che è il brano di una nota, cito, del signor Gottfried Glauser, tutore, Berna, 20 maggio 1953. Che tipo di lavoro di ricerca ha svolto per potersi immergere nella realtà degli anni 50?
Ma innanzitutto ho cercato di leggere dei libri fiction e non ambientati nel periodo. Poi io devo ammettere che la prima versione l'ho scritta affidandomi un po' a quelle che erano le mie idee, a volte sbagliate, perché era importante fissare la storia. Dopo ho approfondito, ho fatto ricerca, ho accumulato molto materiale, ma ho cercato di includere solo i dettagli utili alla mia storia, quindi sono più pennellate, no? Quasi tratti di acquarello che accompagnano la narrazione che spiegazioni tecniche o descrizioni, e c'è tanto materiale su cui fare ricerche. Ho anche potuto contare su persone che erano vive in quegli anni, che hanno letto il libro, mi hanno magari bacchettato su alcune cose.
Sì, bisogna anche dire che il libro, la scrittura, ha un ritmo direi incalzante e avvolgente, quasi un po' cinematografico, lo dico naturalmente senza alcuna connotazione negativa. Il suo primo romanzo, Il cielo di domani, si svolge nella realtà contemporanea e presenta dunque un contesto molto diverso da quello di Silenzi. Già con quel primo lavoro però mi sembra evidente questa tendenza, direi, alla critica verso alcune derive della società. In un'intervista a proposito appunto del cielo di domani lei ha affermato, cito, «La mia è una denuncia sottile al sistema dell'azienda che lava il cervello ai dipendenti annientando la loro personalità». Fine della citazione. Aggiungendo ora il tema dei diritti dell'infanzia, mi viene spontaneo chiederle se per lei la letteratura sia diventato il luogo giusto per affrontare certe tematiche scomode di importanza civile e forse persino politica, e se sì, perché?
Per me la letteratura è innanzitutto il posto in cui cercare di raccontare una bella storia e suscitare delle emozioni, suscitare una curiosità che viene soddisfatta pian piano. Per me un libro è un veicolo di emozioni e questo è il punto centrale. E penso che toccare certi temi in modo onesto e in modo anche abbastanza delicato, a volte, può essere un modo per suscitare certi tipi di emozioni, di reazioni e anche di riflessioni. Quindi per me è uno dei lati, di sicuro, di quello che la letteratura può fare. Non mi sento di dire che debba farlo. Io apprezzo quando c'è comunque una sfumatura di analisi. Di critica non so, mi piace mostrare le cose e magari lasciar decidere chi legge. Chiaramente magari il mio punto di vista appare un pochino dalle pagine, ma cerco di farlo il meno possibile.
Lei ha studiato diritto e letteratura. In che modo queste due esperienze universitarie hanno influenzato la scrittura? Ma penso soprattutto al diritto. C'è un legame fra il modo anche linguistico e tecnico di porsi nei confronti della realtà all'interno del contesto giuridico e poi, a livello creativo, la costruzione e narrazione letteraria di storie.
Ma diciamo che dal diritto quello che penso che mi sia più utile nella scrittura è la coscienza che viviamo in un mondo fatto di regole, e queste regole vengono fatte dagli esseri umani e per motivi diversi, che non sono sempre buoni, non sono sempre cattivi. Però viviamo in una società che viene regolata, dove ci sono cose che sono permesse e cose che non sono permesse. E questa consapevolezza, che è tutto artificiale in fondo, no? Questa opposizione tra il diritto naturale, come dovrebbero essere le cose, e le regole che mette l'uomo, è una cosa che entra spesso in tensione nei libri, non solo nei miei.
E devo dire che in effetti è vertiginoso pensare in certi momenti di dover dire di sì o di no. Per concludere, Luca Brunoni, certo potremmo aprire il discorso dei padri o dei maestri o ancora dei modelli, tanto più che l'ambientazione del suo libro ci darebbe molti suggerimenti. A me piacerebbe però allargare l'orizzonte e chiederle se in generale ci siano stati degli incontri letterari, sto naturalmente parlando di incontri sulla carta, che l'abbiano segnata, che le abbiano trasmesso la passione per la letteratura e poi, perché no, anche quella della scrittura.
Diciamo che io sono prima di tutto un lettore. E la voglia di scrivere mi è venuta per quello, perché amo le storie e il fatto di poterle raccontare, di poter aggiungere le mie storie a tutte quelle che già ci sono, è la motivazione principale. A livello di autori che mi piacciono, pensando magari in particolare a questo libro, ho un autore britannico che si chiama Lawrence Darrell, che ha scritto un romanzo in quattro parti, mi ha fatto capire che la struttura di un romanzo, di un racconto, può cambiare totalmente la prospettiva del lettore sulla storia. E quindi da quando ho letto quella quadrilogia sono molto attento alle questioni strutturali.
Grazie, grazie Luca Brunoni per essere stato con noi.
Grazie mille e buona giornata a tutti.
Ricordo di Luca Brunoni il romanzo Silenzi, pubblicato recentemente da Gabriele Capelli Editore.
Alice. Alice.
Eccoci ai saluti finali. Il mistero del rapporto fra letteratura e vita si è probabilmente infittito con questa puntata di Alice, ma questo non mi sembra affatto un male. Ricordo che tutta la puntata può essere riascoltata e scaricata in podcast dal nostro sito internet e dall'applicazione RSI Play e che nel corso della prossima settimana andranno in onda in forma di estratti gli incontri di oggi, le pillole di Alice dal lunedì al venerdì attorno alle 12.35. Se lo desiderate potete scriverci, noi siamo qui per voi, l'indirizzo è rete2@rsi.ch. Un saluto lieto e buon fine settimana da Iari Bernasconi.